E questa era Loredana Birocci e abbiamo visto anche l'opera, l'installazione, quella grande camicia che si chiama Sarajevo Princip 014 di Igor Borozan. Erano immagini tratte dalla giornata finale del Festival Popoli e Religioni, ed è appunto al Festival Popoli e Religioni che è dedicata questo secondo speciale di Adesso in Onda, che è la decima puntata di questo programma su Teleterni, ma è anche, permetteteci questa piccola festa oggi, la puntata 400 di Adesso in Onda, che è un programma che nasce in radio 8 anni fa su Radio TNA e che a sua volta poi nasceva da una rivista che è questa che ho tra le mani, la rivista Adesso, fondato ormai nel lontano 1999. Questo ultimo numero lo trovate in distribuzione gratuita al Cenacolo San Marco, nella biblioteca comunale, in vari locali del centro, ed è appunto la rivista che viene gestita dalla nostra redazione. E anche su questa rivista troverete gli approfondimenti ai temi di cui parleremo anche oggi, in questa puntata dedicata proprio al Festival Popoli e Religioni. Abbiamo tantissimi filmati oggi, nessun ospite in studio perché il materiale è tantissimo. Cominciamo subito allora a vederlo. Il festival si è aperto con un'anteprima nel carcere di Terni. Uno degli obiettivi del festival è proprio quello di andare anche nei luoghi dove di solito non si fa cinema, di regalare il cinema anche a chi di solito non può per vari motivi. Ci vedremo quindi adesso i primi tre servizi che riguardano proprio questa proiezione al carcere di Terni. Abbiamo intervistato la vice direttrice del carcere, Chiara Pellegrini, il vicario generale della diocesi, Monsignor Francesco De Santis. Poi avremo un altro degli incontri più significativi di questa edizione. La proiezione per gli anziani soli o quelli che vivono nelle case di riposo, è stata una proiezione organizzata in collaborazione con la comunità di Sant'Egidio di Terni, che ha portato appunto gli anziani al cinema, al festival, dove hanno incontrato Gianni Di Gregorio, l'autore del film Il pranzo di Ferragosto, che hanno visto insieme, un film, forse l'avrete visto, ne vedremo anche alcune immagini fra pochi minuti, un film che è proprio dedicato agli anziani, ed è interpretato proprio da anziani. Poi ascolteremo anche il direttore dell'ISTES, Stefano Parisi. L'ISTES è l'Istituto Culturale della Diocesi che organizza il Festival Popoli e Religioni appunto dall'inizio, dal 2005, che ci illustra anche la mostra tuttora in corso al Cenacolo San Marco, inserita all'interno del festival, dedicata alla libertà religiosa nel mondo. Quindi partiamo con il carcere, la proiezione per i detenuti e poi Gianni Di Gregorio e Stefano Parisi.
Per noi questa giornata è innanzitutto essere partecipi di un evento culturale così importante per la città. E è per noi un onore, ormai è diventata una consuetudine, ospitare il primo evento, la prima proiezione del film di questo festival in carcere, e di questo siamo molto molto onorati e contenti. Soprattutto per noi la cosa importante e significativa perché non finisce qua e non inizia qui, ma c'è il Cineforum che ormai l'ISS conduce da diversi anni e che prosegue durante tutto l'anno, e questo è di grande interesse per i detenuti. E sono queste le cose che a noi interessano, cioè le cose che non si esauriscono in una giornata, ma che hanno un significato che dura tutto l'anno per più anni e che crea una storia personale anche dell'istituto.
Credo che sia anche questo un bel segno che come chiesa locale vogliamo dare, stava molto a cuore a Monsignor Paglia, sta a cuore alla Chiesa diocesana e a tutti noi continuare questa iniziativa che è importante, come è stato già detto, è un momento culturale significativo e inaugurarlo all'interno di questo luogo, ha un significato per noi molto importante. È la città che si apre a tutte le realtà, anche quelle un po' più impegnative, diciamo pure tristi, perché il carcere sicuramente non è un luogo gioioso, è un luogo che ha un suo significato, che non stacca e non porta fuori dalla realtà, ma è la realtà, semmai, con tutte le sue problematiche, che deve rientrare, vuole rientrare in questo luogo. Il film Festival Popoli e Religioni, d'altra parte, poi ci apre anche una prospettiva più ampia, oltre il semplice problema, che non è semplice, ovviamente, di chi è qui recluso per le vicende della sua vita, ma ci mette a contatto oggi sempre di più anche la nostra realtà ternana, oltre che questo luogo, ci mette a contatto con religioni, con popoli, con esperienze diverse, che è un po' uno dei grandi temi della vita della Chiesa da sempre. Siamo a 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, che ci ha aperto il passaggio e ci ha aperto gli occhi, oltre che il cuore, la mente, a un mondo che è grande, a un mondo che va oltre i nostri confini. Quindi incontrare qui le persone che sono di esperienze, di storia, di religioni anche diverse, significa vivere un po' anche la Chiesa, la realtà di Chiesa, che è anche al dentro un carcere. Quindi il fatto che poi mensilmente si continui la proiezione, si faccia un cineforum, si vivano determinate attività, questa è una cosa bella che noi abbiamo sempre incoraggiato, sosteniamo, e credo che il carcere di Terni si è sempre distinto per queste cose veramente, no? E abbiamo qui quello che era il nostro direttore, vecchio direttore, non voglio dire vecchio, il nostro direttore, lo chiamiamo ancora così, e ci fa piacere di averlo qui con noi oggi, perché è stata una delle persone che ci ha sempre compreso, aiutato, come gli attuali ovviamente, che ringraziamo, e ci ha aiutato soprattutto non solo ad entrare, ma ad aprire la visione veramente sul mondo e sulla vita anche di queste persone.
C'è di là l'amministratore.
Non paghi, che bisogna fare.
Me la puoi tenere qua due giorni? Mia madre.
Gianni, buongiorno.
Ecco
mia madre.
Via Gianni. Io no, non è per cosa, io la zia, no, non me la sento.
Te la porta alla stazione, che devo fare?
Questa è una giornata molto bella, innanzitutto perché è la prima volta che la Comunità di Sant'Egidio collabora con questo festival e ha collaborato portando gli anziani. Poi ci ha donato un pomeriggio bello a noi, agli anziani che abbiamo portato, perché questo film, Pranzo di Ferragosto, rappresenta un po', un film bellissimo, garbato, affettuoso nei confronti degli anziani, rappresenta un po' quello che noi vogliamo dimostrare, cioè che c'è una solitudine tra gli anziani, ma se la solitudine può essere vinta con l'amicizia, con rapporti nuovi anche tra persone così che non si conoscono, e che questo film dimostra invece la convivenza fatta con affetto, con amicizia, porta proprio alla rottura delle barriere che separano le persone, all'amicizia e a combattere la solitudine, che è quella la condizione più grave e più da combattere nella vita degli anziani.
Ha usato moltissimo i primi piani,
sì,
lasciando perdere, sì, tutte le cose che stanno attorno,
sì,
e questo ha fatto vedere proprio l'espressione di queste,
non si sente, scusate,
sì, l'espressione, sì, di queste donne,
sì,
che anche se non erano abituate a stare davanti alle camere da presa, erano molto naturali,
sì, che c'erano talmente pochi soldi che ha dovuto fare anche l'attore, perché un attore italiano costava come tutto la cifra del film. Questo film è costato pochissimo, e io chiesi a degli attori e mi chiedevano la stessa cifra totale del film. Allora ho detto, ma non lo so, e qualcuno mi ha detto fallo tu, m'ha detto, perché tanto la storia è successa a te, la mamma tua, e poi la casa è la casa mia, la casa di mia madre, quella,
sì,
quella era la casa di mia madre, e io ho girato lì dentro per risparmiare, quindi ho fatto l'attore anche per risparmiare. Però avevo studiato come attore da ragazzo, avevo fatto l'accademia, però poi non l'avevo mai fatto, poi mi vergogno, sono uno timido, non... però quando ho visto la mala parata, lo faccio io, non si fa. Ed è andata bene, mi sono aiutato qualche bicchieretto di vino, che si è visto. Queste signore erano amatissime da tutti noi, hanno schiavizzato non solo me ma tutta la truppa, quindi erano coccolate in una maniera straordinaria proprio. E poi ogni giorno c'era la novità che poteva venire, che non gli andava di fare una cosa, la mattina mi chiamavano e dice questo non lo voglio fare perché non mi piace, e lì erano capito? Erano dolori.
Ma hai dovuto modificare anche delle scene
sì.
intere per adeguare?
Sì, sì, sì.
Tipo c'è una scena che non hai potuto fare o che non era prevista e hai dovuto inserire proprio su
sull'iniziativa? Sì, sì, perché c'era la signora che fa la mamma, Valeria, educatissima, e io volevo dirle a un certo momento, parla un po' male di quell'altra signora che mi serve nel film. E faceva, no, no, questo io non lo dirò mai. E io dicevo, ma lo devi dire però per piacere, questo io non lo dirò mai. Allora cercavo di cambiare un po'.
Marina, apri per favore, io devo apparecchiare.
Voglio stare da sola.
Grazie. Ma tutta la pasta al forno ti sei mangiata.
Tiè, prendete la televisione e vattene.
E fammi vedere il bastone del comando.
Ma è una bella vita. Sì, fortunata.
Sì, sì, vai Vicky. Sì, 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 sì,
Maria. Ritorneremo ancora di nuovo.
Certo, a me quando volete. E festeggeremo sempre alla buona.
Il tema della libertà religiosa è un filo rosso, rosso anche di sangue purtroppo, che attraversa la storia e attraversa inevitabilmente anche il nostro festival del cinema, Popoli e Religioni. È il rovescio negativo della medaglia dell'esperienza religiosa oggi nel mondo. C'è chi per vivere la propria fede, sono soprattutto i cristiani, soffre la persecuzione, ma anche la morte, è una morte violenta, ustionati, saltati in aria per le bombe, inchiodati ai tronchi degli alberi, crocifissi. È bene ricordarlo perché la comunità dei cristiani, anche nelle diverse esperienze confessionali, non può dimenticare questo sangue dei martiri. Qui abbiamo in questa mostra fotografica curata dall'Aiuto alla Chiesa che Soffre, questa associazione mondiale che vuol dare voce a chi la voce è stata tolta per esprimere la propria fede perché la deve vivere in clandestinità. Bene, questa associazione ha curato una mostra fotografica povera, essenziale, ma drammaticamente vera. Sono le foto fatte tra mille rischi e pericoli da chi in quelle terre è andato, da chi è andato in India, ad Orissa per esempio, o è andato in Cina, o è andato in altri territori dell'Estremo Oriente, in Vietnam, dove vedrete una croce bruciata dal fuoco, in Guatemala, cioè nelle terre che vivono la loro fede in grave rischio e con grande esempio di testimonianza. Il film di Maite Carpio, La Chiesa Altrove, che si proietta nel festival il mercoledì 21 pomeriggio al Cineplex, ne è una ampia documentazione lirica nella sua drammaticità, perché dietro c'è la passione entusiasta, umile e silenziosa di chi dà la vita per la propria fede.
E questo quindi era il nostro primo documento del Festival Popoli e Religioni, realizzato come tutti quelli che vedremo dal nostro Michael Spezzi. Passiamo al secondo momento a cui è dedicata questa puntata. Il festival è stato aperto nel segno di Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi è stato il primo prete ucciso dalla mafia nel 1993. Abbiamo aperto con il film che gli ha dedicato Roberto Faenza, La luce del sole, e abbiamo intervistato i protagonisti del film, Alessia Goria, che interpreta Suor Carolina, e Corrado Fortuna, che interpreta Gregorio Porcaro, e due dei protagonisti veri del film, i personaggi reali, Pino Martinez, che è uno dei più stretti collaboratori di Don Pino Puglisi, fondatore del comitato intercondominiale di Brancaccio, e il vero Gregorio Porcaro, che tra l'altro ci racconteranno entrambi. Il vero Gregorio Porcaro e Corrado Fortuna, l'attore che lo interpreta, sono diventati anche molto amici. Ad introdurre questo dossier su Don Pino Puglisi, l'arcivescovo di Terni, Vincenzo Paglia, ideatore del festival Popoli e Religioni, che ha voluto fortemente inaugurare il festival quest'anno proprio nel segno di questo prete, che il 25 maggio sarà proclamato beato dalla Chiesa.
voluto poi che questo festival sulla famiglia iniziasse con un film dedicato a Don Puglisi. Perché? Perché Don Puglisi rappresenta davvero il padre per tanti ragazzi che hanno madrine e padrini e non so, padrini nel senso proprio che vuol dire che li ha battuti. Don Puglisi è stato un padre che ha dato la vita anche con il sangue per questi ragazzi, perché la mafia, come voi sapete, non è semplicemente una criminalità qualsiasi, è una vera e propria famiglia del crimine. E Don Puglisi il 25 maggio prossimo sarà proclamato beato dalla Chiesa. Cosa vuol dire? Vuol dire che finalmente anche la Chiesa ha riconosciuto che la mafia è il diavolo, è contro tutto, non è solo contro la legge, è molto di più.
Signore, tu che scrivi dritto sulle righe storte, mostrami il cammino, non lasciarmi solo, ti prego.
Alessia, tu nel film interpreti il ruolo di Suor Carolina, un personaggio, non solo un personaggio storico, un personaggio vivente e con cui tu ti sei confrontata. Com'è stato il rapporto con la vera Suor Carolina?
Ma è stato, ripeto, molto bello. Per me è stata una fortuna poter interpretare il ruolo di una persona che vive in questi giorni, in questo momento storico, quindi ho potuto conoscerla, stare vicino a lei, e la cosa che mi ha più colpito di lei è stata proprio questa sua, una fortissima personalità, perché comunque è una donna che tuttora vive in un ambiente molto disagiato, che è nella profonda Calabria, mi sembra San Vito, no?
San Luca.
E quindi è una donna molto forte, comunque affronta delle avversità che insomma bisogna avere coraggio per affrontare, e nonostante questo non perde questo sorriso bellissimo che ha, ed è stata infatti la prima cosa che mi è venuta agli occhi quando l'ho vista stando con lei, frequentandola, questa simpatia, questa empatia che crea proprio con i ragazzi del posto, con le persone che la vanno continuamente a trovare, e quindi ho cercato di prendere da lei proprio questa solarità e questo suo essere comunque sempre in mezzo alla gente, cioè questo suo darsi alle persone, che poi è la chiave in realtà poi dell'essere umano, cioè, dovrebbe essere così per tutti, non solo per queste persone.
Io ho conosciuto Corrado prima che iniziassero le riprese, iniziassero i lavori del film, ci siamo conosciuti, lui mi ha chiesto se poteva frequentarmi da quel momento in poi, siamo stati parecchio tempo, abbiamo vissuto praticamente insieme, questa è stata l'occasione per conoscerci un po' meglio. Io ho conosciuto un ragazzo in gamba, che è veramente in gamba, infatti la nostra amicizia continua, ci sentiamo spesso, siamo dei buoni amici, e io lo chiamo il mio alter ego cinematografico ormai, quindi ci seguiamo, lo seguo, e lui ogni volta spesso mi chiama come sono andato, quando c'è magari qualche sua performance televisiva.
Senti, ci racconti un po' la tua vita dopo il film, appunto nel film tu sei il vice parroco di Puglisi, e tu poi ci hai raccontato che lo conoscevi da molto prima, da quando eri bambino, padre Puglisi. Quando sei diventato vice parroco avevi una trentina d'anni, no? 33 anni. Dopo la morte di Puglisi che cosa succede?
Successo un po', cominciato, e poi penso che Pino possa essere d'accordo con me, è cominciato il periodo della resistenza, se così si può chiamare. Abbiamo provato a resistere perché il tentativo della Chiesa, purtroppo della diocesi di Palermo, è stato quello di una certa restaurazione, dettata sicuramente da un clima di paura. Forse un altro prete ammazzato non sarebbe stato, non avrebbero voluto, non sarebbe stato in grado di sopportarlo probabilmente la stessa Chiesa di Palermo. Eppure eppure abbiamo resistito, anche se poi il nuovo parroco cominciò piano piano a distruggere, a smantellare più che altro tutto quello che era stato costruito dalle suore. Suor Carolina le suore furono le prime ad andare via, a essere mandate via da Brancaccio, anche se il parroco Don Mario Colosano continua a ripetere: non è vero che sono andate via, le abbiamo mandate via, sono andate via da solo, non è vero, sono state mandate via. Poi anche i volontari a 1-1 del Centro Padre Nostro cominciarono ad andare via. L'ultimo a abbandonare la nave, praticamente, poi da parte sono stato io, ho resistito ancora un anno, poi sono stato anch'io rimosso e portato in un'altra zona di Palermo. Promosso per essere rimosso,
quindi sei diventato parroco
in un'altra parrocchia di Palermo. Lì, vabbè, ma non sto a raccontare la mia storia, diciamo, però insomma lì la parrocchia dell'Acqua Santa, io un metodo avevo imparato, a fare il parroco in un certo modo. L'esperienza di Brancaccio ormai aveva segnato la mia vita da sacerdote ormai profondamente, per cui ho cercato di applicare il metodo Puglisi, se così si può dire, anche all'Acqua Santa, e i risultati si sono visti anche quasi subito, perché ecco, una cosa che abbiamo fatto, tentammo di fare un giornale di quartiere con i ragazzi di strada, e ci siamo inventati una scuola di giornalismo che subito cominciò ad attecchire, tant'è che nacque il giornale Quartiere Nuovo. E la mafia si è fatta sentire immediatamente, distruggendo il centro sociale che avevamo appena inaugurato, distruggendomi la macchina, poi dando fuoco alla mia macchina, perché io ostinatamente, loro sfasciavano, io aggiustavo, e allora hanno deciso di bruciarmi la macchina, perché non... Beh, tutto questo ha creato... Era forse l'applicazione più, pensavo fosse l'applicazione più logica di quello che padre Puglisi aveva lasciato come eredità. Ecco, quando poco prima di morire padre Puglisi poi materialmente mi hanno dato l'eredità da portare avanti. Cioè, un giorno mi ricordo che mi chiede se una mattina se avevo da fare, mi portò al bosco della Ficuzza vicino Palermo, un bosco che c'è là vicino, e lì abbiamo avuto una lunga chiacchierata dove lui mi diceva tutte le perplessità che stavano nascendo attorno al Centro Padre Nostro, a Brancaccio, eccetera. Mi disse che per me c'erano progetti strani, io dovevo andare via da Brancaccio a fare il parroco da un'altra parte, lui avrebbe avuto un incarico, gli avevano proposto un incarico che gli avrebbe tolto parecchio tempo, sicuramente, probabilmente tutto il tempo che lui aveva dedicato alla parrocchia di Brancaccio. Insomma, si capiva che c'erano movimenti per smantellare quell'esperienza. E lui mi disse: se tu vuoi andare a fare il parroco lì in quell'altra parrocchia, dimmelo pure, non c'è problema, sei libero, non sei costretto. E io gli dissi: non ho dove andare, io sto imparando, ancora non ho imparato niente, devo rimanere qui, eccetera. Ma se io dovessi non esserci più a Brancaccio, mi prometti che rimarrai a fare il parroco tu? E io gli dissi, primo, che mi sembrava assurda una cosa del genere, e poi nel caso in cui se fosse successo, certo che sarei rimasto, non c'erano problemi. Poi le cose precipitarono, perché poi l'omicidio probabilmente io non l'avevo calcolato, io non l'avevo messo nel mezzo. Ecco, però il mio lavorare all'Acqua Santa con quella modalità, nell'altra parrocchia, era tentare di portare avanti proprio questa eredità, cercare di non disperdere questa eredità, eccetera. Ecco, poi la vita di ognuno di noi va messa in discussione. Io, una cosa che ho imparato da padre Puglisi è proprio questo: non dare mai niente per scontato, anche la tua vita, quindi anche le tue scelte, eccetera. E quando capì che non c'era più spazio, perché la curia stessa non mi mise più in condizioni di fare, mi è stata tolta la parrocchia, mi sono state tolte un po' di cose, io poi ho lasciato il sacerdozio, adesso sono sposato, ho due figli, ma non ho rimpianti. Consentimi di dire una cosa: io, proprio per la forza del sacramento che ho ricevuto, la forza del sacramento dell'ordine e anche quello del matrimonio, io sono il più fortunato di tutti, perché posso dire avrei avuto tutti e sette i sacramenti, li posso avere, eccetera, altri no. però la forza del sacramento dell'ordine lo sento ancora molto forte, certo io mi sento ancora molto prete dentro, sacerdote dentro, lo faccio in un'altra maniera, senza rimpianti, in maniera molto più libera e sicuramente con questo grande sorriso, il sorriso di Padre Puglisi che mi riempie la vita di senso e anche di gioia, gioia che provo a trasmettere ai miei figli e ai miei alunni a scuola o alle persone che incontro ogni giorno.
Don Piero Puglisi sarà presto, a maggio, beatificato, un segnale molto importante da parte della Chiesa, ma è un percorso, quello, ricordo fra pochi 20 anni dalla morte di Puglisi, che non è stato facile per niente, vero Pino?
No, non è stato assolutamente facile, anche perché la Chiesa in questi 20 anni ne ha commessi di errori, spesso ha girato lo sguardo dall'altro lato nei confronti della mafia, e ha avuto delle difficoltà chiare, anzi lo ha detto abbastanza chiaramente, che considerava comunque i mafiosi come comunque figli di questa, della Chiesa,
buoni cristiani,
perché addirittura gli hanno trovato pure la Bibbia nel comodino, o addirittura gli stessi mafiosi, mentre erano latitanti, avevano l'altare e si chiamavano i preti per far dire messa loro nei posti dove erano latitanti. C'è una conquista che ai miei occhi fa la Chiesa, insomma, il fatto che io comincio a credere che veramente c'è lo Spirito Santo che esista.
Ciao. Sera. È la mia moto.
E quindi?
Quindi dovrei andare.
Saro?
Che?
Chi è quell'uomo?
Quel kid?
Sì.
Ma io non avrò a che fare con i kids.
Ministro Goggi, c'è stato prima predica. Complimenti.
Grazie.
Volevi sapere come si calcola la densità mafiosa, vero? E te lo dico io come si calcola. In base al numero di fesserie che dite voi preti.
Ah, diciamo fesserie? E allora perché in questo quartiere ci sono solo fame e miseria? Perché colpa vostra?
Quando ti offrono la possibilità di interpretare un personaggio realmente esistito, di solito è morto, invece in questo caso era lì vivo vegeto, quindi ne ho approfittato, diciamo, per succhiargli un po' di verità da riportare poi nel film. Siamo diventati amici. Gregorio è una persona molto, è molto facile diventare amici di Gregorio, insomma. Io ho cercato di rubargli quella leggerezza lì, ed essere leggeri a brancaccio non è una cosa proprio del tutto scontata. Se riguardo La luce del sole, che è uno dei miei primi film, vedo nel mio lavoro un sacco di difetti, ma dicevo prima a un amico che vedo anche delle cose che non farò mai più, cioè quella, una specie di naturalezza, quella specie di istinto che hai quando non sai bene neanche cosa stai facendo. Io spero di avergli rubato quella roba lì, che anche Gregorio ce l'ha in abbondanza. Sono palermitano e ho un'età per cui mi sono visto succedere davanti agli occhi tante cose tremende in quella città. Il mio impegno antimafia è probabilmente una reazione naturale di certe esperienze, insomma, quando a 14 anni vedi esplodere un pezzo di autostrada o un pezzo di città, lì probabilmente qualcosa dentro di te cambia, scatta. Per cui ora io non è che sia impegnato quotidianamente in battaglie antimafia, quello è un lavoro vero e c'è gente che lo fa molto bene e con molto coraggio. Io semplicemente cerco di portare avanti l'insegnamento che grandi uomini e grandi donne hanno voluto lasciare ai palermitani e agli italiani prima di essere uccisi. Io credo che appunto quello che insegnava Padre Puglisi fondamentalmente era imparare la differenza tra una cosa che è tua per diritto e una cosa che viene data a te per favore. Io non lo conoscevo personalmente, insomma, però quando è morto mamma era sconvolta, insomma, mi ricordo a casa in città, padre Puglisi comunque era un prete molto conosciuto, da poco tra l'altro, perché insomma furono gli ultimi 3 anni della vita di padre Puglisi quelli veramente più intensi dal punto di vista dell'attività sul quartiere. Lui decise di tornare nel quartiere dove era nato, perché Don Pino era un uomo di Brancaccio, e chiese espressamente di tornare lì a Brancaccio a fare il parroco, sapendo perfettamente a cosa sarebbe andato incontro.
Ha interpretato tanti film e anche tante fiction, ricordiamo Tutti pazzi per amore, il film di Woody Allen, To Come With Love, ma anche l'opera prima di Franco Battiato, che oggi è il tuo assessore alla cultura. Come la vedi questa cosa?
Ma me la stanno chiedendo tutti in questi giorni, mi mette un po' in imbarazzo. Io Franco non lo sento da tanto tempo, anche se insomma me ne dispiaccio, un timore riverenziale immotivato, tra l'altro, perché è una persona veramente, tu l'hai conosciuto, è una persona veramente alla mano, è disponibile, è carinissimo, è spiritoso, è esattamente come uno si può immaginare Battiato. Io comunque insomma non gli rompo troppo le scatole al telefono, cerco di evitare se non è fondamentale, e questo fatto di averci l'assessore alla cultura mi fa, a parte che io sono residente a Nepi, proprio lo dico anche per l'agenzia delle entrate, e mi trovate a Nepi, per cui è l'assessore regionale di un sacco di altre persone. Questa cosa mi mette un po' in imbarazzo, perché quando tutti dicevano gli hanno chiesto di fare, io mi pasciavo insomma di conoscere dicendo no, beh, ma Nanto non accetterà mai, figurati. Invece ancora una volta ci ha sorpreso a tutti.
E questo era appunto l'omaggio a Don Pino Puglisi, con anche il confronto tra il personaggio e l'interprete, appunto, Gregorio Porcaro e Corrado Fortuna. Passiamo ora a un grande attore, forse uno dei più grandi attori europei, anche regista, a cui è stato consegnato quest'anno l'Angelo di Dominioni, il premio alla carriera del Festival Popoli e Regioni. Jerzy Stur, attore divenuto celebre grazie ai film di Kieslowski, di cui lui era un grandissimo amico e anche uno strettissimo collaboratore. Al Festival, tra l'altro, ha presentato un suo film da regista tratto proprio da un soggetto inedito di Kieslowski. Jerzy Stur è diventato, adesso è tornato insomma alla ribalta anche in Italia come attore, perché interprete di molti film italiani che sono usciti recentemente. Ci racconterà adesso nell'intervista anche la sua storia italiana. A consegnargli il premio è stato Luca Manfredi, regista del suo nuovo film L'ultimo Papa Re, che andrà in onda su Rai 1 a febbraio, ed è interpretato tra gli altri da Gigi Proietti e proprio da Jerzy Stur, e Krzysztof Zanussi, il maestro del cinema polacco. E proprio Jerzy Stur aveva consegnato l'Angelo a Zanussi nel 2006, e quindi in qualche modo Zanussi ha ricambiato questo onore a Jerzy Stur. Quindi ci vediamo adesso le nostre interviste a Jerzy Stur e a Krzysztof Zanussi.
State lì che scavate, 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 e andate ancora più giù, raschiate.
Ha compiuto appunto 32 anni italiani dal teatro.
Sì, io non conto, però sì, ho cominciato nell'80, primo contratto, prima proposta dalla Pontedera, che era un centro anche di collaborazione con il teatro polacco, Grotowski, Ryszard Cieślak, tutti i famosi teatranti polacchi erano lì. Mi hanno proposto i lavori come professore, ho avuto i contatti stretti con l'Accademia di Roma, Silvio D'Amico, Civica di Milano, Università, Perugia, Bologna, Adams, Palermo, tutto, tutto. tutta l'Italia. E poi pensavo che forse è finita la mia avventura italiana, piano piano, e per fortuna sono stato ammesso in concorso del Festival a Venezia 96.
Storie d'amore.
Storie d'amore. È cominciata di nuovo il mio percorso cinematografico come regista ovviamente, anche crescente leggenda di Kieślowski, che mi ha aiutato moltissimo, Decalogo,
Gira dei colori, il cinematore con Kieślowski, siete proprio, avete debuttato insieme nel cinema e avete fatto i grandi capolavori del cinema popolare.
La morte di Kieślowski, questa leggenda soprattutto in Italia è cresciuta tantissimo e mi ha aiutato anche a me. Allora i miei film sono anche visti tramite il lavoro di Kieślowski.
All'inizio Nanni Moretti, l'incontro è stato da esercente a regista, perché Nanni Moretti ha proiettato al Sacher i suoi primi due film.
Sì, i miei distributori italiani hanno proposto a Sacher, a Nanni, presentare il mio film Storie d'amore, e lui ha presentato quasi 2 mesi a Sacher, c'era nel cartellone della Sacher, e ci siamo conosciuti, e poi lui mi ha proposto primo ruolo nei Caimano, poi secondo nel Habemus Papam, e vedremo cosa sarà nel futuro.
Come attore, prima come attore teatrale, poi come regista cinematografico, adesso come attore cinematografico è un periodo in cui in Italia è particolarmente attivo, perché Habemus Papam, Io sono con te di Guido Chiesa, sì. E adesso questo nuovo film, l'ultimo
lavoro con Luca Manfredi, un film che forse sarà importante per gli italiani, perché tutti ricordano anche un film che era famoso negli anni 70 di Luigi Magni, In nome di Papare, e questo non è sequel, non è remake, però è una storia basata sulla sceneggiatura di quello film. Allora sarà molto aspettato, mi pare, uscirà mi pare a febbraio. Il mio ruolo è importante.
Interprete.
Io interpreto consigliere del Papa Pio IX.
La differenza tra il concetto di martire e confessore di fede non dovrebbe essere annullata. Nella sua requisitoria, padre, con il concetto di martire si intende, è evidente, il martire per la fede. Non può esservi altra interpretazione. Nel caso di padre Colbe, la qualifica del martirio è chiaramente errata. Non è morto in difesa della fede, bensì in difesa di un altro uomo.
Il che
è un atto eroico di sacrificio, ispirato dai principi della nostra religione. L'atto che conferma i principi confessati e pertanto è l'atto di colui che professa la fede.
Perdoni, eccellenza, ma questa è casistica. Forse una morte atroce subita a testimonianza dei principi di fede professati non è morte in difesa della fede?
Ci corre l'obbligo, caro padre, di rispettare certe formule stabilite dalla nostra congregazione.
La vita cancella le formule. La nostra epoca non conosce precedenti storici.
Certo, certo. Le grandi individualità contro il totalitarismo. Avremmo in quel caso una grande quantità dei santi.
Era un ruolo molto interessante, perché nelle mie mani era tutto intrigo del film. Poi ricordo poi tanti attori italiani, perché è un film di 2 puntate, 100 minuti, allora tante persone, carrozze, cavalli, terroristi, Garibaldi è alla porta a Roma, allora prima volta che ho fatto la parte di un film veramente storico.
2 film dentro il Vaticano, Habemus Papam,
sì, non posso staccarmi dalle sotanne, dico.
Lei che è stato carismato da Giovanni Paolo II e che ha conosciuto, essendo di Cracovia, il suo rapporto col Vaticano, quello vero?
mi affascina. Dico, come un teatrante, mi affascina. Anche oggi ho visto nella televisione Concistorio i nuovi cardinali, 5 nominati dal Papa. Ho guardato e dico, no, come nel Habemus Papa, ma tutto è così, anche le facce. Allora, sì, dico, abbiamo fatto bene per documentare questo ambiente, mi affascina teatralmente anche.
Senta, per concludere, lei sta preparando un film molto particolare, è un film, sì, un'autobiografia al contrario, a rovescio.
La mia vita molto particolare, sarà una biografia al contrario, significa che comincia oggi e torna all'infanzia, allora torna questo film fino agli anni 50. È così che tutte le epoche, sistema politico, ho cominciato come un ragazzino recitando le poesie di fronte al monumento di Stalin e adesso finisco in un paese libero, membro dell'Unità Europea, democratico. Allora, un grande passaggio percorso, non mi aspettavo mai che nella mia vita sopravvivo tutte queste cose.
Nel suo percorso umano e artistico, essere cattolico cosa ha significato?
In due parole, significa che sono sempre un artista con la speranza, ho la speranza, uno. Secondo punto è che sempre sono molto attento nelle mie opere di dare un messaggio positivo al pubblico, ottimistico. Una grande lezione che ho preso da Dostoevsky recitando per anni le sue opere, Delitto e Castigo, I Demoni, eccetera. Sempre c'è la speranza che puoi essere migliore, anche se sei proprio nei bassi fondi della vita.
Christoph Zanussi, nel 2006, il primo anno che lei venne al Festival Popoli e Regioni, ricevette il premio alla carriera dalle mani di Jerzy Sturr. Oggi ha ricambiato questo premio.
Sì, c'è qualcosa di una simmetria che è anche un po' sospetta, però ambedue con Jerzy Sturr siamo grandi amici del vostro festival e questa nostra fedeltà è naturale perché il festival continua di essere fedele a se stesso. Allora credo che qui era una bellissima opportunità di rivedersi. Io ho fatto un salto per poche ore veramente perché sono occupatissimo in questo momento della mia vita, però non potevo mancare Terni ancora una volta.
Sette anni ormai sono che lei viene a questo festival. E con Sturr, tra l'altro, avete attraversato anche la storia, non solo del cinema polacco, ma anche la storia polacca, perché quando avete fatto il primo film insieme c'era ancora il regime, sì. L'ultimo risale proprio a quando vi siete, nel 2006, quando vi siete venuti insieme. Com'è cambiata anche in questo periodo, in questi 30 anni, la Polonia e il cinema polacco?
Cioè, Polonia si è cambiata completamente perché dal momento della libertà, della democrazia, del mercato libero, siamo un paese sulla strada alla normalità. Questa normalità per voi è una cosa che si prende per scontata, per noi è una grande gioia che finalmente c'è la democrazia, che finalmente c'è un mercato, c'è un buon senso che favorisce i bravi, anche se c'è la corruzione, che sono tanti difetti. E infatti Polonia ha cresciuto non solo materialmente, noi abbiamo 3 volte più studenti che nell'epoca comunista. Allora, tutto il mito che il comunismo dava l'opportunità per studiare ai figli dei operai non era vero. Adesso sul mercato libero abbiamo più opportunità per i giovani per studiare, abbiamo questi tutti i programmi come Erasmus, cioè siamo veramente integrati mentalmente e fisicamente con l'Europa. Questa è grande differenza. Però è vero che per l'arte l'epoca di sofferenza è forse più fruttuosa perché naturalmente ci sono grandi tensioni, oggi queste tensioni non sono così drammatiche. E anche cinema nostro è diventato forse più sottile, più delicato, però Stur è uno dei registi importantissimi del cinema contemporaneo polacco. Allora è rimasto sempre in prima linea e sono molto fiero che trova anche riconoscimento in Italia.
È stato un suo attore, qui a Termini ha incontrato un altro di suo attore, sì, Riccardo Lonelli.
Riccardo Lonelli, speriamo di fare il nostro prossimo film all'inizio dell'anno prossimo. Stiamo in preparazioni, abbiamo fatto già i provini e sono pieno di aspettative, delle aspettative.
Znalazłem ciebie, bo w końcu na to też przyszedł czas.
Wcale nie w niebie, nie w wodzie, ziemi, w płomieniu gwiazd.
Byłeś obok przy mnie, chociaż wcześniej nie dostrzegłem cię.
A tak szukałem,
ryzykowałem, a jak ufałem i teraz wiem.
Poprowadzisz mnie w krainę miłości i źródłem się staniesz mojej radości.
Z tobą się budzić, w tobie oddychać, z tobą się boić i w tobie zasypiać.
Poprowadzisz mnie w krainę miłości
e siamo alla conclusione di questa maratona dentro al Festival Popoli e Religioni. Tra i tanti appuntamenti, alcuni ve li abbiamo proposti in anteprima, nella prima puntata che abbiamo dedicato al Festival, tra l'altro entrambe le puntate, come tutte le altre puntate di Adesso in Onda, le potete anche rivedere su YouTube e sul sito www.reteblu.org. Concludiamo con un altro appuntamento tra i più importanti. Liliana Cavani, l'autrice del forse dei più bei film su San Francesco, di due grandi film su San Francesco, uno del 66, l'altro dell'88 con Mickey Rourke, un film che ha cambiato la vita a un sacco di gente, tra questi c'è anche frate Alessandro Brustenghi, che è un francescano tenore che ha inciso niente meno che con la Decca negli Abbey Road Studios, leggendari studios dei Beatles. Liliana Cavani è tornata quest'anno al Festival Popoli e Religioni per parlare del terzo film su San Francesco che intende girare e che ha annunciato proprio al Festival Popoli e Religioni l'anno scorso, e ha incontrato appunto frate Alessandro, che si è esibito anche per noi insieme alla pianista ternana Irene Boschi. Quindi concludiamo con loro e io vi do anche appuntamento con un altro evento del Festival che ci riguarda anche come Adesso in Onda, perché abbiamo detto che Adesso in Onda nasce da un programma radiofonico ma è diventato anche un film, si chiama Sarajevo Adesso, questo film l'abbiamo girato proprio a Sarajevo con la redazione di Adesso in Onda, è stato proiettato in anteprima assoluta al Festival Popoli e Religioni e lo vedremo qui su Teleterni giovedì prossimo, sempre a quest'ora. Quindi io vi do appuntamento a giovedì con Sarajevo Adesso, al sito redeblu.org per tutti gli approfondimenti, e concludiamo proprio con frate Alessandro Brustenghi e Liliana Cavani. Grazie, alla prossima.
ci ha annunciato l'anno scorso che sta preparando l'anno scorso aveva pensato il pezzo. A che punto sta?
No, veramente è quasi nata qui su questa pista l'idea, così c'era Monsignor Paglia, no? Dice, ma perché non fare, ma dico, varrebbe anche la pena di farne un terzo, eccetera. E poi via via la cosa ha preso, adesso ci stiamo lavorando, stiamo facendo la sceneggiatura di questo terzo Francesco. E, cioè, se penso, per dire, ai libri che sono usciti su Francesco, che adesso ci sono interessanti per la documentazione, ci sono libri di tedeschi, di americani, di francesi, inglesi, c'è un grande interesse sulle teorie di Francesco.